Buonasera a tutti. Sono molto emozionato questa sera perché si conclude una giornata molto fertile, molto importante della Biennale Tecnologia e sono io a introdurre l'evento conclusivo, uno degli eventi conclusivi della giornata e sono molto emozionato perché non capita spesso in un Politecnico all'interno di una Biennale dedicata appunto alla tecnologia di presentare un poeta. E l'emozione poi è doppia, anche perché il poeta in questione è un grandissimo poeta, scrittore, saggista, uomo politico italiano, che è Franco Arminio. Franco Arminio è nato a Bisaccia, in provincia di Avellino, e nel corso della sua vita ha scritto moltissimo. Ha scritto, si è occupato di molte cose sempre scrivendo e sempre scrivendo, soprattutto con un libro del 2009 chiamato Vento forte tra Lacedonia e Candela, ha coniato il termine e l'idea della paesologia, perché Franco Arminio è un paesologo, uno studioso nel senso scientifico del termine, della nozione stessa di paese, che è una nozione che molti stanno studiando in questi ultimi anni per tentare di dare qualche credibilità a un'idea di sostenibilità e sostenibilità dell'abitare, sostenibilità della vita. Ma Franco Arminio è anche e soprattutto uno scrittore e un poeta, per cui questo studio della paesologia lo comunica attraverso un linguaggio ricchissimo, un linguaggio straordinario, un linguaggio semplice e allo stesso tempo complessissimo, allo stesso tempo ricco, ricchissimo di spunti. Tra le sue tante opere, questa sera Franco credo che ci presenterà in particolare spunti tratti dall'ultimo suo lavoro che è appunto pubblicato da Bompiani, che è La cura dello sguardo, che è il titolo anche di questo evento. Una piccola farmacia poetica, che è un titolo assolutamente indicato per questi tempi tristi nei quali dobbiamo capire anche come affrontare il dolore, come affrontare il lutto, come affrontare anche la cura, appunto, dello sguardo e di tutti quanti noi. Per cui con grandissimo piacere che do la parola a Franco Arminio per questo suo reading. Ciao Franco.
Ciao, allora, beh, grazie a tutti, alle persone che sono collegate o che si collegheranno, grazie a te per la bellissima introduzione e grazie ovviamente per l'invito a questa manifestazione. Mi dispiace che appunto non l'abbiamo potuta fare a Torino dal vivo, però insomma siamo qua. E io volevo cominciare proprio con un testo appunto dall'ultimo libro, La cura dello sguardo, un testo proprio sulla poesia, che si chiama Il soccorso della poesia, e dice così questo testo. Mi piacerebbe che si parlasse più di poeti che di calciatori, l'endecasillabo al posto del calcio di rigore. Nel mondo che sta traslocando nella rete, la poesia ha il compito di legarci di più alla terra. Deve tenerci stretti, ci deve radicare alla vita. Sogno un mondo in cui si leggono poesie ai matrimoni, ai compleanni, ai funerali. Una poesia per aprire il collegio dei consiglio dei ministri. Una poesia prima del pranzo e della cena, nelle cerimonie di Stato, alla TV in prima serata, poesia al mercato, in camera da letto, in pizzeria. Leggere poesie quando nasce un bambino, quando nasce un amore e quando finisce. Poesia per fare comunità, per dare coraggio al bene. La poesia è gente del mondo, più che abbiasimarlo. La poesia è di chi sta al mondo per cantarlo. Questo testo mi piaceva sottolineare il passaggio quando dico leggere una poesia prima del pranzo e della cena. Ecco, un suggerimento alle italiane, tra l'altro tra i pochi vantaggi di questa situazione che stiamo vivendo, c'è il fatto che magari aumentano i pranzi in famiglia, si sta appunto più vicini, più uniti, si va poco fuori. E però noi, sia a pranzo che a cena, non abbiamo una cerimonia prima, appunto, il pranzo. Cioè ci sediamo, magari uno torna dall'ufficio con l'umore un po' sgarbato, uno torna da scuola e TV accesa. Insomma, sarebbe bello prendere l'abitudine di cominciare appunto il pranzo e la cena con una poesia. Potrebbe funzionare così. Dopo pranzo comincia la madre, si alza, piatti a tavola e dice: felice chi è diverso, essendo egli diverso, ma guai a chi è diverso, essendo egli comune. Sandro Penna, buon appetito. La sera, lo stesso esercizio potrebbe farlo il padre. Magari durante il pomeriggio un po' si prepara, cerca un poeta amato, trova la poesia adatta, si alza in piedi e dice: lasciate pure ogni opera in verso o in prosa, nessuno è riuscito a dire cos'è mai nella sua essenza una rosa. Giorgio Caproni, buon appetito. Ecco, e così via. La poesia non, ovviamente, da sola non salva nulla, niente da solo salva, secondo me può salvare chissà che cosa, però è, diciamo così, è un'arma, nel senso buono della parola, che possiamo usare in questo tempo. La poesia spesso parla del dolore, spesso parla della morte, della paura, dell'amore, sentimenti molto importanti in questo periodo. Alcuni appunto invadenti, minacciosi, diciamo che ci stanno in qualche modo proprio anche indebolendo, perché appunto vivere in una sorta di panico prolungato è molto pericolosa anche proprio per l'organismo di ognuno di noi, e quindi ci vogliono delle cure. Ecco, questo libro, La cura dello sguardo, è un libro da questo punto di vista pieno di piccoli precetti, così, piccoli consigli per provare almeno a salvare il naso. C'è un testo, che lo leggo perché appunto è un esempio di questo libro, che si chiama Consigli per ammalarsi poco, e fa così: resta imperfetto, non preoccuparti se ti opprimono, peggio per loro. Resta pronto a cambiare, fatti a pezzi, ma non troppo piccoli, non ti puoi riattare. Tieni conto dei tuoi difetti, non di quelli degli altri. Cerca di conoscere bene il luogo in cui ti trovi. Bada all'attimo e all'impressione. Non trattenerti troppo, non farti il nido. Fai molto sesso, specialmente quando non ti sembra il caso. Non dare troppa medicina. Ci sono malattie che sono pericolose solo quando sai di averle. Sappi che i poeti sono più forti dei politici e anche dei mafiosi, ma non lo sanno. Non sanno che può vivere solo chi ha le zanne di un animale nella carne. Noi siamo quello che ci accade mentre veniamo morsi. Sappi che si continuerà ancora per un poco con le solite manfrine, ma nel complesso è finita. Appartieni a una specie stanca, superata. Puoi essere sicuro che si muore, e su quello che accade prima cerca di rimanere incerto. Conduci la tua esistenza al buio e per conto tuo. Cerca le tue parole. Chi cerca due parole si ammala assai poco. Apro un attimo la finestra che anche che il cambiamento climatico, anche nella freddissima bisaccia in una sera di novembre, fa caldo. Questo è un aspetto di cui in questo momento stiamo parlando poco, appunto, del guasto del clima, ma quando finirà questa storia del virus, evidentemente torneremo a quel tema drammatico con cui dovremo fare i conti. Adesso vi leggo una poesia invece un po' più personale, però che appunto ha a che fare anche un po' col virus, perché si chiama, così l'ho titolata, autocertificazione. Perché vi leggo questa poesia? Perché c'è una dichiarazione, diciamo, di fragilità, della mia fragilità, del mio spavento. Ecco, io penso che in questo momento uno dei modi per curarci è non nascondere la nostra paura, non nascondere il nostro disagio, ma trattarlo, esporlo, ascoltare ovviamente le paure che ci raccontano gli altri e in sintesi alla fine federare le nostre ferite. Questo esercizio, che è un esercizio comunitario, di rinnovare appunto. Certo, purtroppo adesso appunto basata sullo scambio, diciamo così, delle nostre fragilità economiche o psicologiche, è comunque veramente un potente rimedio, perché tenere per sé queste paure, no, non raccontarle, in qualche modo le ingigisce. Quindi autocertificazione. Tremo di paura da quando sono nato e il tremore non si addomestica. Andrò via senza padroni, senza soci di furbizia. Sono qui con i fili tutti scoperti. Scrivo e vivo in bella vista. Appartengo a piccole vicende, al vento e alla neve del mio paese. Sono e sarò sempre fratello degli inquieti, degli incerti. Non mi salverà nessuno. E non salverò nessuno. Ma è bello essere liberi e appassionati, aperti al soffio di ogni cosa. L'anima non è nient'altro che una rosa. Quindi potete, se volete, costruire la vostra autocertificazione. Sempre dalla cura dello sguardo, appunto, vi leggo questa poesia che anche siamo a novembre, quindi il titolo è un po' così, nel mortuario, si chiama Mettiti in vacanza. E fa così: a un certo punto devi capire che il dolore che hai subito non lo devi subire all'infinito. Mettiti in vacanza. La povera vita adulta non può pagare a oltranza i debiti. Dichiara finite le tue colpe, scontata la pena. D'ora in poi ogni giornata sarà come prima, ma dentro di te più netta e vera, più limpida. Tu devi solo la più grande dolcezza possibile a chi verrà e a chi andrà via. È festa nel tuo cuore, festeggia in qualche modo il cuore degli altri. Continuando un po' questo discorso della cura dello sguardo, un elemento importante, secondo me, di come possiamo appunto curarci, ovviamente fermo restando, fatto ovviamente importante avere un sistema sanitario efficiente, rispettare le regole, tutto quello che sappiamo. Però, oltre a questo, almeno in questo libro, io parlo molto degli esercizi che ognuno di noi appunto può fare per dare più salute alla salute, no? Piuttosto che appunto limitarsi a curare la malattia quando arriva. E un esercizio importante mi pare l'esercizio appunto del guardare. Per me il mondo esterno è una farmacia, che è una delle cose di questo periodo che magari nelle zone più problematiche si può fare di meno, tipo appunto il camminare, È un esercizio straordinario, appena sarà possibile, riprendiamo tutti a puntare negli spazi urbani, rurali, di paese. E per fare che cosa? Per incontrare certamente i nostri simili, che è sempre una meraviglia, gli esseri umani sono comunque ancora esseri mirabili, ma per incontrare le cose, tutte le cose, nella mia idea almeno, osservate con uno sguardo attento, clemente, prolungato, rilasciano quasi una sostanza buona, insomma, come se rilasciassero un farmaco, qualcosa bene che ci aiuta a dimenticarci, che questa è una malattia un po' del nostro tempo, che io chiamo autismo corale, una malattia per cui siamo un po' chiusi nel nostro io e quindi poco, e questo un po' ci ammala. Questo testo si chiama Le cose. Non esistono scuole per guardare, ci vuole un duro esercizio per apprendere l'arte dello sguardo. Chi guarda bene si ammala più difficilmente. Le cose che entrano dagli occhi possono essere farmaci. Se fotografi una conca rotta, un uomo che cammina, un balcone, se guardi cose dismesse, abbandonate, diventi una piccola arca di Noè, porti in salvo qualcosa. Salvare aiuta a stare meglio. Invecchio, ma lo fai in compagnia. E le cose rilasciano sostanze buone dentro di te. Un albero può fiorire nelle tue vene. Un bel viso è un affresco dentro le tue tempie. E su questo tema del guardare passa un altro libro che si chiama La Cedi, la strada degli alberi, dove è molto presente questo tema. Vi leggo una poesia che comincia proprio con questa parola, guarda, così io dovessi lasciare in eredità, cioè uno mi chiedesse qual è il verbo, l'espressione, la parola che tu appunto vorresti lasciare, no? Come tua eredità, io direi, pronuncerei questa sorta di imperativo gentile, direi guarda, mi sembra un gesto assolutamente pulito, un gesto fondamentale che tutti gli esseri umani fare, ovviamente a parte purtroppo i non vedenti, ma chi ha la fortuna, il miracolo appunto di vedere, ecco, guardare è veramente un gesto sacro. Questa poesia fa così. Guarda, sei in un posto qualsiasi. E ti raggiunge un albero, un muro, un viso. Il centro del mondo è lontano da te, è nelle vie secondarie, ti aspetta dove non ti aspetti niente. Prendi una forchetta in mano come se fosse un momento solenne. Porta il bicchiere alla bocca come se fosse un gesto sacro. Sorridi, perché ogni sorriso apre una crepa nel muro della vecchiaia. Fai cose coraggiose, ti fa ringiovanire. E poi torna, pensa che sei contento. Fallo sapere ai tuoi errori che li vedi, li riconosci e li guardi con clemenza. Guarda dentro e guarda fuori. Guardare è una culla. Ancora un testo sempre da Cedi alla strada. Questo è proprio emblematico di questa, diciamo, postura della mia scrittura, spesso negli anni, che è appunto fatta di consigli, di piccoli precetti, di indicazioni, diciamo, di orientamento, che ovviamente rivolgo innanzitutto a me stesso. Questa fa così. Prendi un angolo del tuo paese e fallo sacro. Vai a fargli visita prima di partire. Quando stai molto di più all'aria aperta. Ascolta un anziano, lascia che parli della sua vita. Leggi poesie ad alta voce. Esprimi ammirazione per qualcuno. Esci all'alba ogni tanto. Passa un po' di tempo vicino a un animale. Prova a sentire il mondo con le zampe di un cane. Questo verso, ascolta un anziano, lascia che parli della sua vita, mi fa pensare, e credo faccia pensare anche a voi, alla condizione molto difficile che stanno vivendo gli anziani in questo momento. Come tutti sapete, purtroppo questa malattia colpisce soprattutto gli anziani ed è una malattia che, appunto, impedendo i contatti tra le persone, accentua quell'isolamento di cui purtroppo già erano vittime gli anziani. Molti appunto confinati nelle case di cura, forse non sempre una scelta, diciamo così, inevitabile, ma questo è molto lungo. Ma comunque è moroso pensare a queste persone che non possono ricevere visite dai familiari in questo momento, oltre al fatto che appunto si ammalano piuttosto facilmente, e poi quando si ammalano, questo vale per tutti. Non è stato sottolineato abbastanza quanto è drammatica questa malattia. Un cancro comunque può tenere la sua mano nella mano magari di un suo congiunto, in questo caso non è possibile. E poi abbiamo visto, soprattutto nella prima fase, le persone che morivano senza appunto un funerale. Questo mi ha molto turbato in quei mesi, e tanto mi ha anche turbato il fatto che non abbiamo in Italia Cosonia nazionale, una giornata vera di lutto, diciamo, per commemorare queste persone. Io penso che quando finirà questa storia, proprio sarà fondamentale fare questo esercizio, appunto, di cordoglio collettivo. E però voglio leggere una piccola poesia che, appunto, parla del mio con i vecchi. Andare nei paesi a trovare i vecchi lo chiamo anche turismo della clemenza. Per me è proprio un esercizio molto, molto bello, un esercizio di cui quasi non posso fare a meno. In un'altra poesia ho scritto questo verso: salutare un vecchio non è gentilezza, è un progetto di sviluppo locale. Questo per indicare l'importanza, no, dell'ascolto, del riconoscimento dei vecchi, perché queste persone vivono in un mondo, appunto, in cui le relazioni sono molto sfilacciate, ma vengono da un'infanzia, da un'adolescenza, da una giovinezza in cui tutti si salutavano nei paesi, ma anche nelle città, in cui c'era comunque appunto un fortissimo senso comunitario. E nelle loro famiglie, appunto, quando loro erano giovani, i vecchi erano molto ascoltati. Trovano in una condizione, appunto, di solitudine che è dolorosa e che comunque apre le porte anche, mi pare abbastanza poco discutibile questo, cioè alla malattia, cioè indebolisce, diciamo così, ulteriormente il sistema immunitario, quindi rende anche più fragili le persone. Questa poesia fa così: i vecchi dei paesi sono belli, parlano una lingua che distende, hanno un senso di innocenza e si lamentano. Sembra che più nulla ormai li offenda. Quando voglio stare bene al mondo, io so dove andare. Devo andare in un paese a parlare con i vecchi. E quindi l'invito che vi faccio, appena sarà possibile, sia a chi vive in città, ma anche a chi vive nei paesi, andare nel paese vicino, andare a fare che cosa? Niente, nel senso, non devi avere un appuntamento particolare. Non ci deve essere un matrimonio, un funerale, una festa, una sagra. No, devi andare a certo tempo, andare a vedere che si fa nella piazza degli altri. E questa visita così apparentemente insensata, immotivata, in realtà si rivela molto feconda, perché magari sei uscito con l'umore un po' aggrovigliato, un po' mesto, e torni a casa con più aria nel sangue, con più luce. Il mu po' ti ha guarito. È una cosa che a me è successa tantissime volte, quindi mi permetto di consigliarla anche agli altri. E sempre da Cedere la Strada vi leggo un'altra poesia in cui c'è sempre questo elemento del guardare, dell'andare appunto a trovare i luoghi. E dice così. E poi abbiamo un urlo in cui il mondo si scuce. Ti guarda da dentro e non ti riconosce. Allora senti che non c'è accordo con nessuno. Dunque, esci per incontrare un albero. Innamorati del mondo, ma non farne una storia, un vanto. E sappi che la miseria ti salva. E sappi che sei salvo quando si svela la tua pochezza. Pensa alla fortuna di non essere capito. Pensa che tutto si rompe. Non evitarlo mai quel punto. Da lì puoi uscire dalla prigione in cui ti mette ogni volere, la prigione del benessere o del dispiacere. Sempre questo elemento, questa tonalità appunto di consigli, anche un po' di decaloghi. Durante il primo lockdown ho scritto vari decaloghi contro, perché mi sembrava potessero essere utili, appunto. Tra l'altro, essendo io personalmente una persona molto impaurita, avendo sofferto per anni di attacchi di panico, è come se mi trovassi in un mondo che all'improvviso mi ha raggiunto. Cioè, magari 20 anni fa mi sentivo solo un po' in questa mia condizione di spavento perenne, e adesso purtroppo c'è tutta l'umanità, e quindi, tra virgolette, purtroppo credo di aver acquisito una certa competenza e appunto in rete ho provato così a utilizzarla, a mettere a disposizione appunto quello che so dello spavento. Questa poesia fa così. Pensa che muore e che prima di morire tutti hanno diritto a un attimo di bene. Ascolta con clemenza. Guarda con ammirazione le volpi, le poiane, il vento, il grano. Impara a chinarti su un mendicante. Coltiva il tuo rigore e lotta fino a rimanere senza fiato. Non limitarti a galleggiare. Scendi verso il fondo, anche a rischio di annegare. Sorridi di questa umanità che si aggroviglia su se stessa. Cedi la strada agli alberi. Questo mi sembra un programma di lavoro interessante, cedere la strada agli alberi. Ma voglio insistere appunto su questa intonazione che mi sembra un po', che dà il senso un po' alla serata, con un altro testo tratto da un libro che si chiama Resteranno i canti, pubblicato con Bonpiani. Testo si chiama Consigli semplici. Per prima cosa, attenzione al luogo. Un pensiero che viene in un bosco è diverso da un pensiero che viene in ascensore. Disertiacchiere quanto più è possibile, fanno sbiadire l'anima. Essere entusiasti di se stessi ogni tanto. Procurarsi del tempo per visitare i dintorni. Sentirsi in pericolo e vivere sapendo che sei in pericolo. Rivelarsi, sanguinare, mostrare miserie non visibili a occhio nudo, badare alla propria lingua, capire che la questione non è farsi spazio nel mondo, ma sentire lo spirito che c'è in ogni spazio. Ecco, questa parola, lo spazio, è molto importante nel mio lavoro di paesiologo. In realtà, uno che cosa fa quando esce? Va in uno spazio, incontra dei volumi. Tra l'altro, adesso, sempre, soprattutto nei piccoli paesi, se tu esci la sera, quando si può uscire, e quindi come se la vicenda umana si fosse un po' appunto rattrappita, no? Nascosta. Vedi poca gente in giro, però non è che non c'è nessuno, ci sono, puoi vedere un cane, ma anche un lampione, una macchina parcheggiata, anche una porta chiusa è una presenza. E io mi emoziono moltissimo a girare nel mio paese, a guardare una finestra che ho visto decine di volte e che magari mi rivela un particolare che ho amato. Quindi il mio invito a tra queste due, diciamo così, modalità diciamo, quella opinionistica e quella percettiva, il mio è un invito a essere percettivi, cioè a fare attenzione, al mondo, alle cose che ci sono intorno. La nostra testa è un luogo sopravvalutato in genere. Alcuni, soprattutto i politici, la sopravvalutano in maniera, diciamo, particolare. E la vera grandezza, la vera bellezza del mondo è fuori di noi. Quindi noi siamo semplicemente un tubo per far entrare le cose, per osservarle, per guardarle, per raccontarle, ma la cosa vile, appunto, dalle stelle fino a una formica, è fuori di noi. E quindi, come sto facendo dall'inizio di questa serata, insisto in questo elemento, appunto, dell'attenzione, che è anche, secondo me, un elemento, appunto, terapeutico, visto che siamo tutti in qualche modo oggi dentro questa logica del come non ammalarsi, quindi del come curarsi, ma curarsi anche prima di ammalarsi, quindi curarsi appunto per curare la salute, perché la salute può essere più forte. Essere pieni di passioni, pieni di vigilie, ci rende più forti. Questo è sicuramente una dimensione che ci rende più forte, è la dimensione amorosa. Ecco, adesso vi volevo leggere qualche poesia d'amore proprio perché, tra l'altro, c'è una situazione in cui anche gli incontri, la vicinanza fisica è indubbiamente pericolosa, è però sicuramente un esercizio l'esercizio dell'amare, dell'amore non finisce. Dedicare una poesia a un esercizio amoroso che fa bene alla persona che riceve la poesia. Che fa bene anche a noi che la scriviamo, quindi non è che l'amore è sospeso, lo possiamo vivere appunto in altre forme, però assolutamente io credo che la fiamma dei vivi sia la vicinanza, e quindi pure in una condizione di distanza e di prudenza nel contatto è fondamentale tenere viva la passione della vicinanza. Ecco, vi volevo leggere alcune poesie amorose, cominciando sempre da Cedere a strada. Ecco, questa fa così. Parlami, aspetto a carne aperta che mi parli. Noi non siamo qui per vivere, ma perché qualcuno deve parlarci. Portami con te in un supermercato, dentro un bar, nel parcheggio di un ospedale. Spezza con un bacio il filo a cui sto appeso. Portami con te in una strada di campagna, dove abbaiano i cani, vicino a un'officina meccanica, dentro a una profumeria. Portami dove c'è il mondo, non dove c'è la poesia. Ancora. Le braccia lunghe, le ossa come piume. I seni piccoli come isole d'un fiume, pallida, sempre un po' dolente e schiva. Non potevo immaginare all'interno la sala degli affreschi così viva. La prima volta non fu quando ci spogliammo, ma qualche giorno prima, mentre parlavi sotto un albero. Sentivo zone lontane del corpo che tornavano a casa. Ovviamente, quando parliamo di amore, ultimamente sto pubblicando in rete una serie di testi che si chiamano Studi sull'amore, nella mia idea, ovviamente, l'idea di tutti noi, non è solo appunto quello tra un uomo e una donna, ma in questo momento in cui la famiglia, è molto importante, sia anche proprio come sostegno per ognuno di noi, ma anche per il fatto che si passa più tempo in famiglia, pensate appunto adesso alle sere del coprifuoco, non si va in giro, si sta in famiglia, ma io spero che sia anche un modo per riscoprire la forza, la bellezza della. Una poesia dedicata a uno dei miei due figli, che si chiamano Livio e Manfredi. Io vi leggo quella dedicata a Livio, ma ne ho scritte di più per Manfredi, per la verità. Però, insomma, vi leggo quella dedicata a Livio. La leggo perché spero che in questi mesi, che forse ancora lunghi, che ci attendono di divieti vari, E dobbiamo pensare che il divieto poi in realtà ci apre delle opportunità, per esempio quella di parlare di più con i nostri figli, o per loro di parlare di più con i loro genitori. Io sarei felicissimo se nelle famiglie italiane, diciamo così, si ritrovasse una, magari qualche volta si può anche spegnere la televisione, si può anche spegnere il telefono, spegnere anche il computer e proprio sedersi sul divano, bersi un bicchiere di vino e chiacchierare un po' anche di quello che ognuno di noi in famiglia vuole fare nei prossimi mesi, cioè proprio approfittare per guardarsi negli occhi, ma in modo dolce, affettuoso, per dire che condividiamo la stessa avventura o anche la stessa potenziale disavventura, appunto. Lettera all'Ilio. Ti voglio dedicare una poesia, adesso che sono vivo e posso vederti, posso abbracciarti. Tu non mi fai recitare la luce, non mi fai dire cose già concluse. A volte mi chiedo che amicizia sarebbe la nostra se tu non fossi mio figlio. Ti scrivo per dirti che il mio amore per te è scandaloso e voglio che sia chiaro a tutti, voglio che sia detto senza reticenza. Io ti dono questo mio stare parso e conficcato dentro uno spavento che non passa. Averti vicino è un soffio di bene. È qualcosa di più della paura che abbiamo in ogni cuore. Come fai a essere così forte, tu che sei figlio di un tremore? E questa era la poesia dedicata lì. A proposito di tremore, di ansia, appunto, il grande tema di queste settimane, c'è una poesia in cui racconto appunto la mia ansia e fa così. È il pensiero della fine che mi ispira. Nella testa ho un cecchino che non spara, prende solo la mia. Però sull'ansia o anche sull'esore, ho scritto recentemente un testo che appunto adesso vi leggo e poi faccio una piccola postilla, che fa così. Bello che non sei morto stamattina. Era possibile. Accaduto sicuramente ad altri che non conosci. Bello che non te la prendi con i tuoi errori. Un errore è sempre già passato. Tu sei sempre nuovo, innocente, immacolato. Ecco, questa poesia mi piace perché è un invito a pensare all'errore che hai fatto, comunque lo hai già fatto. E il passo successivo è un passo nuovo, un passo innocente, immacolato. E quindi il male, quando c'è, è sempre qualcosa che è già avvenuto, ma puoi pensare che quello che avverrà nel prossimo minuto, nella prossima ora, potrebbe essere meraviglioso, o comunque è una grande opportunità. Stai qui, ci sei, no? E quindi capovolgere un po' l'ansioso ha male al futuro. E potremmo trovare una condizione, non so come chiamarla, l'ammiratore della vita che ha bene al futuro, cioè in cui immagina che il futuro in realtà è il bene che magari ancora non abbiamo avuto, come se tutte le nostre traversie sono state delle un'impalcatura per costruire il bene. Cioè il bene può sempre raggiungerci e può sempre raggiungere l'umanità. Questa fiducia nel bene, parlo per la mia personale, è una cosa nuova, nel senso che io per molti anni sono stato proprio ossessionato dalla sfiducia, dalla rabbia, dal risentimento e quando uno ha questi sentimenti che gli circolano nel sangue, trova sempre occasioni per avere rabbia, trova sempre occasioni per trovare colpevoli. Negli ultimi anni ho affiancato questa natura che non è finita, nessuno cambia mai del tutto, ma possiamo costruire, aggiungere alla nostra natura e diventare anche altro in qualche modo, essere, quello che siamo, ma diventare un po' anche altro. Per cui benedire il bene, ecco una cosa che faccio adesso un po' di più, e volevo leggere una poesia che appunto dove si parla del bene. Eccola qua. E comunque, pure se moriamo, non è che poi possiamo morire un'altra volta. Allora andiamo nella giornata da signori. Il bene sia benedetto, benedetto l'andare in giro. E ancora il pranzo, e scrivere a qualcuno, leggere, camminare, guardare un muro. Ancora una seconda. Sei nel bene ovunque sei. Sei nel bene più grande che è possibile avere. Apri la mano e chiudila. Ogni attimo è pieno. La signora spinge la valigia nel treno. Il cielo fuori è un velluto grigio. Decidi che il prossimo minuto è la tua fortuna. Sta arrivando, accoglilo, dagli il benvenuto. Questo appunto era un discorso sul bene. Un'altra poesia che un po' ha questa intonazione, dice così, questa è inedita. Non sei fatto per appoggiarti a un muro, a una persona. Sei la rosa della paura che ti fiorisce sullo sterno ogni mattina. Così vuole il giardiniere e così sia. Qui il giardiniere uno lo può intendere appunto come Dio. Ecco, mi colpisce molto in queste settimane che nonostante siamo in una condizione appunto di pericolo molto vero, molto grande, tra l'altro che riguarda tutta l'umanità, per il Covid, ma anche per la condizione. Dimentichiamocelo, mai l'ho accennato prima, alla crisi climatica, ma anche potremmo dire alle ingiustizie, diciamo, clamorose che persistono nel mondo. Ecco, si prega poco, è un tempo in cui si parla molto, ognuno cerca colpevoli, ognuno tende sul vicino, sull'uomo politico, sul giornalista, sull'intellettuale, le colpe di questa condizione, e c'è poca preghiera, c'è poca compostezza, c'è poca, potremmo usare anche la parola serietà, nel senso che a volte semplici cose accadono, certo delle colpe, ci sono degli errori, ma l'elemento fondamentale è che la vicenda umana è una vicenda comunque pericolosa. Venire al mondo significa non avere nessuna garanzia. Questo lo sapevano benissimo gli uomini del passato, dovremmo riprendere a pensarlo anche. Cioè, non ASL ci mette al sicuro, non c'è nessun sistema sociale che ci può garantire che domani mattina ci sveglieremo. E tra l'altro, per esempio, ci sono i terremoti, che sono eventi che non dipendono certamente appunto dalla nostra volontà. E a proposito di malattie, tornando un po' che è anche l'altro grande tema ovviamente di questo mio incontro, mi piace leggere questo testo, che è sempre un testo inedito. Se il nostro corpo è un testo, la malattia è un rifuso. La medicina del futuro è l'attenzione alla lingua. Badate prima di tutto alle parole. Le parole fanno tempeste nella carne. Possono fare buchi, possono fare tane, trame, tele di ragno. Il male e il bene sono fasi, frasi, sono mete, metafore, che legano un corpo all'altro, un giorno all'altro. Non dire una parola che non sia felice di essere detta. Non ascoltare una parola che non sia necessaria. E questo l'altro elemento un po' di questa, l'importanza appunto della lingua, Alla fine, secondo me, le cose da dire non sono tantissime, ma appunto la parola, la bellezza. Perché è bello leggere poesia? Perché i poeti, quelli bravi, fanno una sorta di manutenzione della lingua. E per esempio dovrebbero leggere le poesie tutti, gli architetti, i medici, gli scienziati. Cioè, quale che sia il mestiere che fai, la lettura di un poeta può essere utile. E tra l'altro a me interessa un mondo in cui un po' si sciolgono i confini. Io da bambino andavo con le mie amiche in forno, dove c'era un fornaio che ci raccontava delle storie. Ecco, adesso sarebbe inconcepibile, uno va lì, si compra il pane e se ne va. No, nessuno chiede storie al fornaio, chiede il pane. E invece c'è stato un tempo in cui le cose non erano così, cioè in cui tra gli esseri umani c'era un gioco maggiore, una fiducia reciproca molto più grande. Noi le abbiamo perse in questi anni e rischiamo con questa malattia di aumentare questo sentimento di diffidenza e di paura all'altro. Gioca in questi mesi, spesso si enfatizza giustamente la crisi economica, ma si gioca anche una grande battaglia, diciamo, etica. Cioè, gli esseri umani, dopo questa storia, per esempio, se leggono più poesie, se camminano di più, se mangiano meglio, se sono più attenti agli anziani, se fanno una serie di esercizi di salute morale, vuol dire che abbiamo fatto buon uso della sventura, perché, ripeto, le sventure arrivano. Si può essere organizzati, indubbiamente l'umanità non si è fatta trovare organizzata, questo va detto, e quindi i governanti, soprattutto delle nazioni più potenti, dovrebbero un po' vergognarsi di come hanno, diciamo così, affrontato questa malattia. Però queste cose arrivano, quindi quello che possiamo fare è fare buon uso, appunto, delle nostre sventure, questo sia a livello individuale che a livello collettivo. Siccome mancano pochi minuti, 5 minuti credo, alla fine del mio incontro, volevo così chiudere con una parte un po' più, diciamo, divertente, se parlerò di una cosa con cui siamo perfettamente dentro. Cioè, vi leggo delle cose da un libro che si chiama Cartoline dai morti, che appunto è un titolo, una volta quanto mai, insomma, adatto al momento, però vi leggo, diciamo, un po' quelle più divertenti. Vi leggo un po' quelle più divertenti. All'inizio chi ci ama vorrebbe riaverci, poi si abbia, siamo morti, poi per tutti stiamo bene dove stiamo. Ancora, erano venuti i parenti dalla Svizzera. Antipasto, pasta al sugo, agnello al forno con le patate, frutta e poi viennetta al caffè e l'infarto. Io vivevo ad Asti, ma quando tornavo al paese dicevo sempre che vivevo a Torino. Sono morto ad Asti. Sono sempre stato impaziente, un'impazienza mostruosa. Non avevano neppure sistemato la bara nell'oculo e già chiedevo notizie della mia resurrezione. Ancora, ero un prete. Francamente, dalla morte mi aspettavo qualcosa di più. Fumavo 100 sigarette al giorno. A me non è venuto il tumore al polmone. Sono io che sono andato da lui. Questa cartolina mi fa anche pensare al fatto che, di cui ogni tanto si parla, forse troppo poco, del fatto che appunto ci sono le altre malattie che sono un po' trascurate in questo momento, e direi anche le cause di molte malattie. Nel caso del tumore al polmone, non dobbiamo dimenticare che, a parte il fumo delle sigarette, l'inquinamento, appunto, il veleno che abbiamo immesso nell'aria, soprattutto nelle pianure italiane, è a livelli assolutamente insostenibili. Quindi dovremmo anche, all'uscita di questa storia, affrontare dell'inquinamento, arrivando, secondo me, come siamo arrivati adesso a concepire delle chiusure per bloccare il virus, dovremmo anche concepire delle chiusure molto radicali per abbassare in modo significativo l'inquinamento, altrimenti non si capisce perché poi una battaglia sanitaria deve essere così, diciamo così, condotta giustamente con tanta convinzione ed altre invece essere viste quasi come una cosa naturale. Cioè, noi accettiamo l'inquinamento dell'aria come se fosse una cosa inevitabile, no? È sempre il frutto ovviamente di scelte politiche, economiche, che può sempre ripensare. Ovviamente questo è il gioco della politica, è il gioco della discussione tra i vari gruppi sociali, tra le varie individualità, ma è una cosa di cui dobbiamo discute. Tra l'altro, nella prima fase del lockdown c'era un po' questa discussione su che mondo vogliamo, su era finito il primo tempo, eravamo negli spogliatoi e si parlava di entrare, di tornare in con un altro gioco, con un'altra tattica. Poi in realtà adesso questo dibattito, no, su dove andare, mi pare sia un po' arenato. Siamo un po' tutti così pre-contingente, e questo non va bene. Io penso che dobbiamo riprendere a discutere. Nel mentre combattiamo la malattia, dobbiamo discutere di che senso dare di come abitiamo il mondo per renderlo appunto meno pericoloso, per proteggere il mondo e ovviamente anche per proteggere noi stessi. Ma vi leggo ancora, ecco, vi leggo un paio di cartoline più, diciamo, meno comiche, così anche per dare l'idea che hanno anche un'altra intonazione. E questa poi ha a che fare con l'aria. A me di tutte le cose che c'erano nel mondo mi manca solo l'aria. Per questo, l'ultima cosa che ho detto a mia moglie è stata di aprire la finestra. Mi dispiace per te, questa è un'altra. Mi dispiace per te, ho detto a mia moglie, che mi stringeva le mani. Nessuno, quando stiamo bene, ci stringe le mani in questo modo. Nessuno. Una più divertente. Io sono uno di quelli che un minuto prima di morire stava bene. Ancora una divertente, sperando che sia divertente. Mi sono sempre sentito affannato e fuori posto, Anita. Adesso finalmente riposo, tranquillo e in pace, nella tomba vicino alla mia. La penultima, e poi finiamo. Sono sempre stato un tipo sfortunato. Il giorno del mio funerale si parlava del funerale della figlia del farmacista, morta il giorno prima. E con questa vi lascio, credo che il tempo sia finito, oppure magari vi leggo un'ultima poesia, diciamo, ottimista, diciamo, non finiamo con i morti. Comunque, l'ultima cartolina è questa. Sono morto alle 3 del mattino, un modo come un altro per cominciare la giornata. E finiamo veramente con questa poesia che è un po' ha un verso finale molto, molto aperto e speriamo che sia vera questa cosa che dico in quest'ultimo verso. Questa poesia e con questa vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Quando nessun essere umano ti cerca, accarezza un albero, bevi a una fontana. Guarda le cose che stanno nel mondo, come se il tuo sguardo potesse salvarle. e cammina. Ricordati che prima di morire puoi fare cose impossibili, impensate. Sono tornati i miracoli. E speriamo che siano tornati veramente e che ne sappiamo fare buon uso e che soprattutto li sappiamo vedere e indicare anche agli altri. Ci sono cose miracolose in giro. Grazie a tutti e ci vediamo a Torino e in giro per l'Italia con la poesia, con quello che volete, ma insomma sarà bellissimo riabbracciarci e guardare insieme il mondo. Ciao.
Io ringrazio molto Franco Arminio per questa bellissima lezione di poesia e di vita, perché secondo me ci ha fatto capire all'interno di un festival, di una biennale della tecnologia, che senza il linguaggio, senza le parole, senza gli endecasillabi, senza lo sguardo, non ce la facciamo, non ce la possiamo fare. Non riusciamo, non è fatto per gli uomini riuscire. E mi piace moltissimo che la serata di ieri si sia conclusa con un bellissimo concerto di musica, la serata di stasera si concluda da un lato con un altro concerto e da questo lato con la poesia, avendo parlato poi tutto il giorno di temi che queste parole hanno sfiorato, hanno toccato, hanno aggredito certe volte con la durezza che solo alle parole della poesia è concesso. E ringrazio davvero moltissimo Franco per averci portato in quest'altra dimensione. Grazie mille e ci vediamo davvero poi dal vivo una di queste volte, avendo letto e avendo fatto tesoro di quello che ci hai raccontato. Grazie mille. Grazie.
Grazie a voi.
Buonanotte. Buonanotte.
Buonanotte.